Viva! Viva!
Benvenuti a Nissardo, sono Andrea per l'episodio 29. Qui è cominciata l'estate, oggi il primo bagno al mare, una visita inaspettata e molto molto gradita durante il fine settimana, e parleremo un po' di tutto questo e anche di qualcos'altro stasera. Iniziamo subito con un po' di musica. Nissardo vi apre le porte con gli Ana Díez, Crimson Tears. Abbiamo iniziato con gli Ana Díez, Crimson Tears, direttamente dal Podsafe Music Network, music.podshow.com. Bentornati al Nissardo, una settimana senza episodio domenicale, questo perché, come spero molti di voi abbiano visto nell'ora aggregatore, è uscito un nuovo episodio di Itacast e attualmente diciamo che il tempo libero non mi permette di registrare due episodi alla settimana tranne rarissimi casi. Iniziamo subito con una tradizione che è andata un po' diciamo scemando negli ultimi tempi. Vi consiglio un vino per l'episodio di stasera, e il vino che vi consiglio è quello che sto bevendo io adesso, il dono molto molto apprezzato di un amico che ha fatto visita qui al Nissardo HQ, come dicono gli americani, o come dicono i francesi, o siège social del Nissardo ad Antibes. Il vino è un DOC San Colombano Vivace, vino lombardo del 2005. Produttori è una casa vinicola giovane, ma almeno per quello che ho potuto gustare finora molto molto valida, e sono il gruppo Vignaioli. Loro producono diversi vini, principalmente della zona di San Colombano, e fanno poche bottiglie, intorno agli 80.000 più o meno, ma di buona qualità, e hanno una distribuzione comunque con prezzi accessibili. Quindi questo DOC San Colombano Vivace ci accompagnerà stasera in una puntata un po' vivace, sia per la musica che per gli argomenti. È arrivata l'estate, oggi il primo bagno al mare, in compagnia di due amici che ci hanno fatto visita. Sono arrivati venerdì, hanno soggiornato da noi e loro venivano dalla provincia di Lodi. Magari qualcuno di voi si aspetta, avrà già capito più o meno di chi parlo. Infatti PB e consorte, PB è il producer del The Everyday Show with PB, sono venuti a farsi un fine settimana in quel della Costa Azzurra. Hanno visitato Nizza, Cannes, Antibes e hanno passato un po' di tempo qui con noi, con la famiglia del Nissardo. Due belle serate in veranda, il tempo è stato molto clemente, ci siamo fatti tante belle chiacchiere, una bella passeggiata ieri al mercato provenzale di Antibes, stamattina dedicata al mare, il primo bagno nelle spiagge non di Antibes ma di Biot, perché sono molto più calme che non le spiagge di Antibes, che vista anche il festival di Cannes sono già decisamente ben occupate dai turisti. E poi sono ripartiti questo pomeriggio, io come quasi sempre registro di domenica sera. È stato veramente un bel fine settimana, noi siamo stati molto contenti di ospitarli, è stato bello, abbiamo parlato di un sacco di cose. Io avevo anche pensato di registrare un episodio con PB approfittando del fatto che era qui, ma poi è stato molto più bello invece rimanere a microfoni spenti, parlare veramente tra di noi in maniera anche molto intima, del più e del meno. Si è parlato di tante cose, non necessariamente di, o non esclusivamente di podcast, di media, anche quello ci è entrato un po'. E PB mi ha appunto portato tre bottiglie di vino come dono, una l'abbiamo già aperta e ce la siamo bevuta insieme in questi tre giorni, di questa casa vinicola che è dalle sue parti e che effettivamente produce un vino molto molto buono, almeno per quello che ho assaggiato fino adesso. Ci sono altre due bottiglie da stappare, vedremo di farlo in seguito. Una nota di servizio, perché per la prima volta questa sera sto provando un web service che si chiama Ustream, www.ustream.tv, e in pratica per adesso nessuno si è ancora collegato al mio canale, ma se qualcuno avesse visto in tempo il post che ho fatto sul mio sito magari si sarebbe collegato, avrebbe potuto ascoltare il Nissardo in diretta e vedere una piccola immagine di me presa dalla mia webcam e con le mie cuffiette e il microfono che parlo e mi muovo un sacco quando passa la musica. Volevo provarlo, vedere un po' come funzionava, vedere un po' l'occupazione di banda, era un po' curioso. Per adesso non ho feedback visto che non ho nessun visitatore. Magari per il prossimo episodio, sappiate che io in genere registro la domenica sera più o meno intorno alle 9, 9 e mezzo, e quindi cercherò comunque di regolarizzare la cosa. Se questo servizio funziona bene, se vedo che c'è un po' di interesse, magari cerco di mettere sempre orari fissi, anche se probabilmente sarebbe più interessante andare a vedere un episodio di Itacas, dove sicuramente succedono molte più cose che non in un episodio del Nissardo. Ok, un menù ricco di argomenti stasera. Io ho tre spunti di cui vorrei parlare, uno lo facciamo subito dopo il prossimo pezzo. Iniziamo subito con un pezzo francese, lui già lo conosciamo perché è Laurent Beaumont, o Beaumont, ancora non ho ben capito come si pronuncia questo cognome, comunque l'abbiamo ascoltato nell'episodio 28 del Nissardo, per riprendermi un po' dalla mia cappellata su uno sbaglio di canzone, e lui è stato molto gentile, mi ha mandato un altro pezzo del suo primo album che si chiamava Has Been, e un pezzo decisamente movimentato. Io ho detto oggi il vino credo che sia l'accompagnamento giusto, perché abbiamo molto movimento perlomeno all'inizio della scaletta. Quindi vi lascio a Laurent con Fait d'hiver. Era Fedivea, questo rock blues che ci viene sempre dalla Francia, dalla parte più a ovest, quella al confine con l'oceano, da Laurent Beaumont. E una particolarità di Beaumont che non vi avevo detto l'altra volta è che lui in realtà registra anche un podcast, quindi su questo siamo, diciamo, colleghi, anche se lui lo fa in maniera un po' diversa da me, e lo fa per una causa un po' più nobile forse della mia, che è puro edonismo. Lui promuove un'iniziativa, una serie di concerti, una serie di anche di CD che potete acquistare su internet, per la lotta contro il cancro, quindi per finanziare la ricerca per la lotta contro il cancro. Vi lascerò magari qualche link sulle release note del sito, anche se essendo tutto in francese forse non tutti di voi riusciranno a diciamo a capire quello che c'è scritto. Voglio vedere se magari non riesco a tradurre qualche pagina in italiano, magari qualcuno di voi vuole contribuire, anche se già in Italia ci sono tante iniziative che sono degne d'attenzione. Io vorrei magari più in futuro, in qualche altro episodio, vorrei parlare un po' di volontariato, di donazioni, anche se è sempre, ho sempre paura di diventare un po' di giocare un po' troppo sul ruolo, sai, parlare di cose un po' scontate, un po' banali. Non so, ci devo ancora un po' pensare. Intanto sicuramente avete sentito un cambiamento nella mia voce, non è che ho cambiato impianto, microfoni, compressore o cose varie, è semplicemente che mi sono beccato un'influenza di fine primavera. 2 o 3 giorni di raffreddore mostruoso, oggi il raffreddore sembra più o meno andato via, è rimasto un po' di tosse, ma ancora, almeno sentendomi in cuffia, il ritorno in cuffia, non mi sembra che la voce sia quella solita. Tornando a PB, alla bellissima visita di lui e consorte qui da noi, mi serve in realtà anche per allacciarmi a un altro discorso, perché PB ha scritto un interessantissimo post sul forum di Rockcast Italia. Vi lascio il link, è un po' lungo a leggervelo, ma insomma ve lo lascerò sulle note, che ritorna un po' a parlare di SIAE. Chiarisce due differenti aspetti che gli artisti possono scegliere, su come gli artisti possono scegliere di aggregarsi alla SIAE. In pratica c'è una differenza tra il deposito di un brano alla SIAE oppure l'amministrazione da parte della SIAE dei diritti di un artista. Infatti semplicemente depositando un brano si paga 110 euro per i non associati, e per i non associati questo deposito non comporta la gestione della riscossione dei diritti di riproduzione da parte della SIAE, e quindi il brano può essere usato previo ovviamente accordo con l'artista per il podcast, per MySpace, per qualsiasi cosa. Mentre se il brano depositato, diciamo, viene registrato da un associato alla SIAE, il deposito è gratuito, perché c'è ovviamente l'associato, ha pagato la quota annua associativa alla SIAE, che non so ora di preciso quant'è, credo che ci sia anche scritto nel post di PB, ma insomma in questo caso il brano depositato viene automaticamente inglobato nel sistema della riscossione dei tributi dei diritti di riproduzione della SIAE. Quindi diciamo il discorso per gli artisti indipendenti può essere quello, piuttosto che associarsi alla SIAE, ricorrere sia alla SIAE per depositare i brani, che vi permette di dimostrarne la paternità in caso di plagio, ma comunque vi permette di gestire poi la distribuzione dei vostri brani un po' come volete voi, soprattutto per la parte di promozione, quindi usando vari mezzi tra cui le web radio, i podcast e anche siti come Jamendo, distribuzione sotto licenza Creative Commons. Questo è molto interessante, BB si è fatto un bel mazzo per riuscire a trovare tutte queste informazioni, e tra l'altro mi ha detto che queste informazioni gli sono state date da una cantante, credo che sia la cantante dei Time, che è un gruppo, lei ha Monica Momo si chiama, che è appunto si è un po' informata con la CIA per capire un po' bene come funzionavano tutte queste cose. Quindi abbiamo ripreso e approfondito un po' l'episodio sulla CIA, che è stato citato da diverse parti, ovviamente ne sono molto molto contento, anche se il mio magari non è stato un episodio troppo tecnico, sarei voluto andare più in profondità su certi temi, ma diciamo che il podcast non è forse il mezzo migliore per farlo, almeno non sotto la forma del mio podcast. E stasera ripercorreremo anche almeno un altro argomento che ho già trattato in passato, che è quello dei media center. Se vi ricordate, uno dei miei primi episodi, tra l'altro credo il 3 o il 4, parlava di media center, di un'applicazione che è Media Portal, che io uso a casa e che PB ha avuto modo di vedere e rimanerne abbastanza affascinato, e vorrei riprendere un po' l'argomento anche dopo l'uscita di Apple TV. Il doc di Rockcast Italia ne ha parlato in maniera molto entusiasta, io sono sicuro che lui è entusiasta, perché in generale la prima volta che ci si mette di fronte a un vero media center collegato alla televisione con un telecomando che funziona è un'esperienza molto bella. E però mi piacerebbe comunque affrontare alcuni aspetti dell'Apple TV e del motivo per cui io, per esempio, non andrei mai a prendere l'Apple TV, e magari vediamo altre possibilità se non volete gettarvi subito su un media center. Ci sono altre possibilità e magari così vi do qualche informazione su quello che ho trovato io. Prima di farlo però vi presento un gruppo italiano, loro sono comparsi nel PodSafe Music Network qualche settimana fa e diciamo così hanno fatto il botto. Hanno fatto il botto perché hanno avuto un sacco di successo, non solo tra i podcaster italiani che li hanno già passati, ma stranamente sembrerebbe, in realtà tanto strano non è, soprattutto in America, dove sono stati selezionati come band della settimana da Podshow Radio, che è un podcast abbastanza famoso, o comunque sicuramente con molti più ascoltatori rispetto a quello che la base italiana può avere. Quindi questo è un bel esempio su come una band, anche se decide di cantare nella lingua di Dante, può comunque avere un sacco di successo anche negli Stati Uniti, anche in generale all'estero. L'italiano è una lingua che viene molto molto apprezzata, anche se poco capita, ma comunque a livello di musicalità viene molto molto apprezzata. Io non li avevo ancora passati, in realtà erano nella mia playlist, perché hanno un bel genere, ma io è un genere che uso poco nelle mie scalette. E poi un giorno mi sono imbattuto in una cosa sul loro sito che mi ha immediatamente fatto mettere questo pezzo nell'episodio di oggi. Loro sono i Mr. Microphone e questa è Pensiero Sterile.
E soprattutto come mai? ti importa di non andare avanti? Persone e limiti sono troppo distanti, ti mobilizzano con il tuo pensiero. Diventa facile convincerti che non sai scegliere.
È nel mio TV show,
quello cui penso.
È nel mio TV show,
ti mobilizzano sommerso con il tuo pensiero. Sterile,
abbiamo messo l'asticella bella alta. I Mr. Microphone credo abbiano buttato su una sfida a diversi altri gruppi. Uno di questi li avevo sfidati anch'io, i Correia del mio amico Sarco, a fare una versione acustica di Farti Molto Male. Non è ancora arrivata, anche se so che Sarco me l'ha promessa, quindi prima o poi la faranno. Però è arrivata questa versione acustica di Pensiero Sterile dei Mr. Microphone. Avrete già ascoltato la versione non acustica, la versione normale, credo su Rockcast Italia, ma penso anche su altri podcast italiani. Io vi consiglio di visitare il loro MySpace, vi lascerò il link perché a memoria non me lo ricordo. Hanno anche un sito loro, anche di questo vi lascerò un link sulle release note. Sicuramente il loro sito vale, non altro perché vi potete scaricare tutte le versioni acustiche di 4 pezzi, credo, più o meno rifatti appunto in versione acustica. Sono bellissime, sono veramente bellissime. Se siete come me, amate l'acustico, io lo amo tantissimo come stile. Queste chitarre suonate tutte senza lasciandole proprio andare, e veramente sono rimasto a bocca aperta ascoltando il demo acustico dei Mr. Microphone. Veramente tanti complimenti, ragazzi, belle cose quelle che riuscite a fare anche in versione rock, poi pura, il loro stile che è un po' un crossover. Sono bravi. A me il crossover poi piace, lo sapete, quindi ascolto Correia, linea Viola e anche altri che abbiamo sentito passare. Però quando poi arriva la musica acustica, non lo so, sarò l'ultimo dei romantici, ancora mi sciolgo un po'. Torniamo seri, parliamo un po' di Apple TV. Qual è il mio problema con Apple TV? Magari alcuni di voi potrebbero pensare che il mio problema è Apple. Sapete che io non sono un fan di Apple, ma ho i miei motivi per non essere un fan di Apple. E questi motivi sono esattamente gli stessi per cui io non comprerei un Apple TV. Apple avrebbe potuto fare un prodotto splendido. Ne hanno le capacità, i mezzi, hanno il marketing per poterlo fare. Hanno fatto una scelta diversa. Hanno fatto una scelta commercialmente diversa, che è poi la scelta che hanno sempre tenuto durante tutta la loro vita di sviluppo come azienda, e che per carità in molti casi ha pagato. Vediamo l'iPod, ha pagato tantissimo, i MacBook stanno pagando veramente tanto come scelte fatte. E la scelta qual è? Quella di adottare sempre comunque dei formati chiusi, adottare sempre comunque una piattaforma software e hardware più o meno proprietaria. Nel caso di Apple TV la cosa non è proprio vera e vedremo dopo perché, però per renderci conto di cos'è questo aggeggino, che magari molti di voi non avranno ancora sentito, si tratta più o meno di questo. È una specie di player DVD ma di dimensioni più piccole, misura più o meno 20 cm per 20 cm come base e poi appena 2,8 cm di spessore. Lo mettete vicino alla televisione, c'ha un'uscita sia HDMI sia in video composito, quindi potete eventualmente attaccarlo anche alla SCART del vostro televisore CRT e vi permette di vedere in TV tutti i contenuti che avete nel vostro iTunes, nel vostro computer con iTunes messo da qualche parte della vostra casa, purché ovviamente abbiate una connessione, un home network, che può essere o fatta con un cavo, quindi sfruttando la Ethernet, oppure una connessione Wi-Fi. Vi consiglio vivamente la Wi-Fi per una connessione domestica, a meno che non viviate una casa di nuova costruzione dove vi hanno fatto un bel cablaggio Ethernet direttamente dentro i muri. Allora ovviamente vi consiglio Ethernet per stabilità e velocità. Comunque voi avete questo apparecchietto molto carino, io l'ho visto al NAB, è veramente esteticamente molto molto bello. C'è il classico bianco con il simbolo della mela e poi scritto TV accanto, sopra. Lo collegate alla televisione e dopo una prima fase di sincronizzazione, diciamo, in cui i contenuti che sono presenti in un iTunes, un software iTunes, in uno dei vostri computer vengono messi dentro a questo, all'hard disk di questo apparecchietto, che è un hard disk da 40 GB, quindi più o meno 50 ore di video, oppure 9.000 canzoni, oppure 25.000 immagini, perché potete anche inserire delle foto, JPEG, bitmap, GIF, TIFF, PNG e così via. Vi arriva una bella interfaccina tutto schermo sul vostro televisore, che semplicemente con un telecomando molto simile tra l'altro a un iPod permette di vedervi film direttamente sulla televisione, ascoltarvi la musica, supporta anche i podcast, vedervi le foto che voi avete sul computer, che non sono più sul computer, sono state copiate dentro all'Apple TV, vedervele magari con un bel sottofondo musicale e così via. Insomma, parte delle caratteristiche che rendono, che fanno parte della selezione media center, che abbiamo già visto nell'episodio 3, ripeto il numero non sono sicurissimo, ma credo. Il problema principale qual è? Visto così, diciamo, ok, ho delle funzionalità molto limitate di un media center in maniera molto semplice, perché potrei pensare di darla a mia madre, se l'attacca alla televisione, finito, tutto automatico, basta semplicemente configurargli la rete, cosa che viene fatta una sola volta e poi bam, funziona, a posto. In realtà poi andiamo a vedere un po' in dettaglio le cose. Già andiamo a vedere la lista dei video supportati, perché la Apple TV non supporta proprio tutti i formati video, anzi direi che ne supporta veramente pochi, perché in pratica supporta l'H264 e il Protected H264, che sono i formati dell'iTunes Store, ovviamente, con tra l'altro con delle specifiche sul profilo di compressione ben precise. Comunque sono i contenuti ad alta definizione, oppure sono i video che sono stati acquistati sempre su iTunes Store, 320x240 oppure 640x480, oppure sempre a livello di video MP4 semplice, con un fino a una qualità fino a 3 megabit per secondo, con un audio in AAC fino a 160 kbit al secondo, quindi una risoluzione massima di 720x432 pixel è il DVD più o meno, quindi una buona risoluzione in MP4. Finito. Non supporta nessun altro tipo di formato, quindi DVX non è supportato, MPEG-2, che sono tutti i DVD, non è supportato, non sono supportati ovviamente formati aperti tipo l'XVID o altri. Ok, diciamo che questo cosa vuol dire? Che o i contenuti video ve li siete comprati o scaricati, perché sono dei video podcast, dall'iTunes, ma anche con i video podcast comunque non è sempre detto, ma insomma vabbè, diciamo che va bene, oppure non li potete vedere. Se voi avete un DVD e volete poterlo vedere, magari mettendovelo sull'hard disk, facendo un rip, quello che si chiama rip del DVD, mettendolo sull'hard disk in modo da potervi togliere il DVD da sotto la televisione, non lo potete fare a meno di non riconvertire il DVD in uno dei formati supportati da Apple. Una cosa da sapere è che questa conversione non è poi estremamente semplice, bisogna saperla fare. Io so che il mio collega Francesco ci ha passato diverso tempo prima di capire come produrre dei buoni MP4 che sono conformi, diciamo, alle specifiche Apple. Quindi ci vuole un po' di esperienza per fare queste cose, non è del tutto immediato fruire i video sulla Apple TV. Per quanto riguarda l'audio, ok, tutti i contenuti acquistati su iTunes ovviamente funzionano, e funzionano anche gli MP3 e il WAV. Se avete contenuti in Windows Media, audio ovviamente non funzioneranno. Se avete contenuti in qualche formato di compressione che è più avanzato, tipo il FLAC, non funzioneranno. Ovviamente non potete ascoltare direttamente un CD audio, non potete, anche qui quindi avete bisogno di mantenere il vostro lettore CD o lettore DVD per ascoltarvi CD audio. Insomma, per farla breve, qual è il mio problema con l'Apple TV? È che in pratica permette sì di vedere sulla televisione alcune cose, permette di avere un piccolo media center, ma solo ed esclusivamente secondo gli standard di Apple e non secondo gli standard di un utente normale. Che io per vedere un filmato fatto da me, della mia bimba che gioca sull'Apple TV, lo debba encodare secondo gli standard di Apple è una cosa che non mi sta troppo bene me come utilizzatore, e quindi per quanto mi riguarda, per esempio, non potrei usare l'Apple TV per questa cosa qui. Ovviamente l'altro punto importante è capire quanto questo Apple TV sia innovativo. Vi posso dire è poco innovativo, nel senso che è innovativo perché esce con il nome Apple, perché sicuramente uscirà con un marketing incredibile, perché come sempre, questa è una caratteristica di Apple, viene messo fuori un apparecchio che funziona, che non darà più o meno mai problemi, molto semplice da usare, molto semplice da installare, tutto molto semplice, verissimo. Ma ci sono alternative che sono altrettanto semplici, che funzionano altrettanto bene, che magari sono meno carine esteticamente, magari non hanno il nome Apple, ma sono lì da molto più tempo rispetto a Apple TV, fanno il loro lavoro probabilmente anche meglio, supportando molti più formati rispetto a quelli supportati da Apple TV, a un prezzo che è più o meno simile a quello di Apple TV. Ora il prezzo di preciso di Apple TV non me lo ricordo, vado un attimo a vedere su il sito di Apple Italia per vedere in Italia quanto viene venduto, perché credo che in Francia non venga venduto, o perlomeno ancora non c'è. No, non trovo il prezzo. Comunque credo che si aggiri intorno ai 200-300 euro l'apparecchietto. Le alternative quali sono? Le alternative, come abbiamo già detto, sono un media center, quindi un PC vero e proprio che viene messo sotto la televisione e che si occupa di gestire tutto. E quando dico tutto non intendo soltanto filmati che voi avete scaricato da internet, foto o altre cose, ma veramente tutto quello che voi avete in casa vostra e che vorreste vedere in TV. Paradossalmente persone come me possono avere voglia e piacere di poter leggere di tanto in tanto le proprie email sul televisore di casa, senza dover andare magari in un'altra stanza, accendere il computer per controllare e vedere se un'email che stavamo aspettando è arrivata, oppure vedere il meteo, oppure vedere la televisione, vera e propria televisione, potendo fare time shifting di cui tutti parlano. Questo è un media center, è un PC. Ma anche non volendo andare su un PC vero e proprio, ci sono altre alternative. Ora, prima di dilungarmi oltre su queste altre alternative che vedremo tra un attimo, vorrei riprendere un po' l'atmosfera, abbassare la base, che così per la cronaca, visto che ogni tanto me ne scordo, è di un gruppo francese che si chiama Eau Forte, o scritto E-A-U, vuol dire acqua, forte, e l'album si chiama No Delay, è l'ultimo loro lavoro su Giamendo. Non mi ricordo se avevo già usato basi degli Eau Forte, ma se non l'avevo fatto era una grossa mancanza, perché loro hanno veramente dei bellissimi dischi ambient e electro su Giamendo. E rimaniamo comunque non troppo lontani da queste sonorità. Loro sono gli Under e questa è Keep On Moving.
Oh, the blue sky and the wind are like razors, and I can't take your calls anymore. Today there is no reason for me to be. Is ever
erano gli Under con Keep On Moving. Ritorna sotto la base. Riprendiamo l'argomento Apple TV. Ovviamente il mio consiglio, anche per i meno esperti di voi, è fatevi un media center PC. Quindi prendete un PC. Sicuramente adesso, con il passaggio a vista, molti di voi staranno pensando di fare un upgrade del vostro PC. Nel caso in cui il vostro upgrade preveda proprio comprare una nuova macchina, che può non essere una cattiva idea, perché così le licenze di vista vi costeranno molto meno, oppure perché così almeno finalmente vi liberate di vista e prendete un PC con installato su Ubuntu, il vostro vecchio PC diventa un perfetto candidato per fare da media center, un perfetto candidato per fare lo stesso lavoro, se non molto di più, di quello che fa l'Apple TV. E l'installazione è estremamente semplice. Io, qualsiasi persona che in vita sua ha installato un software, installa un media center come Media Portal sul proprio PC, collegando direttamente la televisione, con una spesa in hardware secondo me veramente limitata, aggiungendo magari una scheda TV per poter vedere la televisione in diretta e poter fare pause quando dovete andare a fare pipì. Io insomma, è una scelta che vi consiglio, io l'ho fatta ormai 2 anni e mezzo fa e non tornerei mai indietro. Ma supponiamo che non lo vogliate fare per tanti motivi. Il vantaggio dell'Apple TV è quello di poter vedere dei video, ascoltare della musica e delle foto, vedere delle foto sulla vostra televisione. Esistono dei sistemi da già diverso tempo per fare esattamente questo. Si chiamano in diversi modi, però insomma un modo in cui vengono chiamati sono gli hard disk multimediali. Cosa sono gli hard disk multimediali? Sono in genere delle scatolette che voi collegate con una presa USB al vostro computer e che il vostro computer vede esattamente come un hard disk esterno, nel quale potete copiare dentro contenuti, foto, audio. In realtà potete copiare quello che volete, però se copiate video, audio e foto, dentro al firmware, quindi dentro al proprio la parte hardware di questo, spesso hardware di questo hard disk, c'è anche un software che pilota, diciamo così, un'uscita TV. Quindi potete rimuovere la presa USB di questo drive, di questo hard disk esterno, prendere l'hard disk esterno, mettervelo vicino alla televisione, collegare il cavo in video composite per esempio al vostro televisore, e tramite un telecomando che è fornito insieme a questi hard disk avete esattamente la stessa cosa a livello di funzionalità dell'Apple TV, cioè potete guardarvi i film, potete ascoltarvi l'audio e vedervi le foto. A seconda del software che è installato su questi hard disk, l'interfaccia può essere più carina, meno carina, questo è anche una questione personale, poi di gusti. La cosa bella è che praticamente tutti questi hard disk multimediali supportano quasi tutti i formati audio, video esistenti ad oggi su internet, e la maggior parte di questi può essere aggiornata. Quindi se esce un nuovo formato o se si scopre che una particolare per esempio una particolare risoluzione di un video, scusate ma la voce sta un po' andando stasera, scusate, non è supportata, sicuramente l'azienda che lo produce fa una fix e voi siete a posto, fate un aggiornamento e lo vedrete. La voce sta veramente andando. Vi dico un po' i prezzi. Non voglio fare pubblicità a un'azienda, però guardando un po' in giro ho trovato dei prezzi intorno ai 200 euro per 80 giga o anche di più. In realtà poi penso che alcuni di questi l'hard disk sia addirittura intercambiabile, quindi potete metterci un po' l'hard disk che volete. Hanno un difetto solo rispetto alla Apple TV, che non hanno molti di questi, perlomeno quelli che ho visto io fino adesso non hanno una connessione wifi, in realtà non hanno proprio una connessione alla rete. Per proporvi qualcosa che sia anche paragonabile alla Apple TV in termini di connettività, potremmo andare a valutare un lettore, in questo caso DVD, che chiamarlo lettore DVD sicuramente è riduttivo, ma comunque della il KISS 1600 della Linksys. Questo lettore DVD non solo è un lettore DVD, DVX e tutto quanto, CD, audio e tutto quello che volete, si collega alla televisione come un normale lettore DVD, allo stereo di casa, se avete uno stereo di casa, e in più ha una bella connessione wireless, una VLAN 802.11G, che vi permette non solo di sfruttare tutta una serie di servizi legati a internet come web radio o altre cose, ma vi permette anche di fare streaming di contenuti dal PC verso la televisione. Per esempio, se avete dei video o dell'audio sul PC, questi vengono mandati in streaming al lettore DVD, che a sua volta li riproduce sulla televisione. C'ha una bella connessione HDMI, scusate, ogni tanto confondo inglese italiano, che arriva a una risoluzione più che buona di 720p, quindi veramente apprezzando una buona qualità video, e soprattutto ha le stesse dimensioni, lo stesso aspetto, lo stesso approccio da parte dell'utilizzatore di un normale DVD. Questa funzionalità manca all'Apple TV, non c'è un lettore DVD dentro, e anche questo ovviamente vi permette di vedere tutti i tipi di video, purché questi siano visibili nel vostro PC, e anche qui ovviamente il firmware può essere aggiornato, tutto quello che volete. Ora non siamo così drastici nei confronti dell'Apple TV. In realtà, dopo una settimana che l'Apple TV era uscita, sulla rete circolavano ormai 1001 trucchi per poter trasformare l'Apple TV in un mini Mac e quindi più o meno farci quello che uno vuole. Però, se come punto di forza di questo apparecchietto dovrebbe essere il fatto che uno lo prende, lo mette sotto la televisione e questo funziona, beh, questi trucchetti che esistono uno dovrebbe perlomeno non prenderli in considerazione nel momento in cui fa un acquisto, e vedere un po' quello che il mercato offre parallelamente. Prima vi ho detto, non credo che l'Apple TV venga venduta in Francia, non lo so, non ne sono sicuro, anzi penso che sicuramente verrà venduta, perché alla fine Apple Europa credo che più o meno venga gestita tutta allo stesso modo. Ma a mio avviso, mio personalissimo avviso, non avrà per niente successo in Francia. E qual è il motivo? Quasi tutti i set-top box che gli ISP, gli Internet Service Provider francesi, forniscono alle famiglie, in realtà fanno quello che fa la Apple TV e fanno anche molto di più. Sicuramente fanno la riproduzione dei vostri contenuti audio e video che sono presenti nei vari PC o Linux, insomma nelle varie macchine nella vostra rete, ma in più di questo vi permettono di fare time shifting della televisione che vi arriva via la DSL, la famosa IPTV. Vi permettono probabilmente di accedere magari a qualche più di uno negozio di video on demand legati più o meno a quell'internet service provider, però il mio internet service provider ne ha già 4 o 5 diversi che vengono supportati, per potervi magari acquistare qualche film online al volo. Forniscono altri servizi come la meteo piuttosto che non le news o altre cose, e tutto questo gratis, collegati direttamente alla televisione col telecomando carino, magari un'interfaccia meno accattivante per certi aspetti rispetto a quella di Apple, ma sicuramente a livello di funzionalità sono le stesse. Il prezzo è zero perché è incluso nell'abbonamento ADSL i soliti famosi 30 euro di cui da un po' di tempo vi parlo. E quindi ovviamente, insomma, in Francia io non credo che questo apparecchietto avrà un successo di pubblico, come io ho i miei dubbi sul fatto che avrà in generale un successo di pubblico, perché comunque Apple TV inizia a essere un apparecchietto per persone che un minimo hanno esperienza di computer, che già sanno come scaricare della roba da internet, perché diciamoci la verità, se non ci sono contenuti sul PC, allora l'apparecchietto diventa poco utile. Quindi boh, io ho le mie idee sul successo, anche se credo che Apple prossimamente rilascerà una Apple TV 2 a un prezzo decisamente maggiore rispetto a quello della Apple TV 1 e che avrà tutta una serie di funzionalità in più. Basterà aspettare, oppure basterà guardarsi intorno e leggere, informarsi e vedere che ci sono delle alternative che funzionano meglio, magari a prezzi anche minori. Non facciamoci mai fermare dalla tecnologia, non limitiamoci mai a vedere solo quello che ci viene venduto, cerchiamo di andare un pochino oltre. E questo è un po' l'argomento con cui chiuderò questo episodio, perché mi è successo proprio a me in prima persona e vorrei condividere questa mia esperienza. Ma prima di farlo vi presento un cantautore italiano che addirittura nel suo sito si definisce come il cantautore più bizzarro, mi sembra. Andiamo a vedere un attimo che leggo bene cosa c'è scritto. Il cantautore emergente più folle del web, e lui è Bilouet o Bilouet, con un pezzo che si chiama Attimi, ma sentiremo altri pezzi suoi perché è molto molto particolare, magari più negli altri pezzi che in questo, però ho deciso di introdurvelo così. Questa è Attimi con Bilouet.
Non ho neanche voglia di dormire, ma solo di partire. Per dimenticare le complicazioni dell'esistere, né prevaricare. Non sono affatto violento, ma mi piace sognare. Cantare per attraversare le più perverse fantasie, attimi di follia senza te che farò, probabilmente impazzirò. Sapore ore di baci mancati, effusioni sognate, attimi fuggenti.
Era Bilouet con Attimi. Questa è presa direttamente da Jean Mendo, dove c'è un diversi pezzi suoi in un album unico, una specie di raccolta dei suoi lavori, e ci sono due o tre pezzi abbastanza geniali che vi presenterò nei prossimi episodi e andremo un po' dentro anche alla sua biografia, vi darò un po' più di dettagli su di lui. Questo stasera taglio un po' corto magari, perché vorrei finire l'argomento dell'approccio alle volte a questi apparecchietti che dovrebbero semplificarci la vita, alle volte ce la complicano, e siccome siamo già un po' lunghi, insomma, non voglio rubare ulteriore tempo. Mi è successa una cosa ultimamente, un mesetto fa, ho comprato il GPS. Io ancora non ce l'avevo, può sembrare strano, ma non ci avevo il GPS ancora, e insomma alla fine l'abbiamo comprato, insomma abbastanza contenti della scelta, perché abbiamo preso un mio C510E, che è un apparecchietto anche esteticamente carino, un prezzo decisamente modesto, almeno rispetto ad altre cose che avevamo visto, già di suo viene con tutte le cartine d'Europa, per noi Francia e Italia erano fondamentali, una serie di accessori, e poi una delle cose più importanti era che all'interno c'aveva un player MP3, supporta carte, le memory card esterne SD, quindi insieme al GPS ci siamo presi anche una bella memoria da 2 giga in modo da poterci mettere dentro qualche MP3, qualche musica, e poterci ascoltare mentre andavamo in viaggio. Tutti contenti, ce ne rientriamo a casa e scopriamo una cosa che secondo me è veramente assurda. Praticamente è vero che c'è un lettore MP3, ma non è possibile usare contemporaneamente il navigatore satellitare e il lettore MP3. Cioè io non posso dire voglio ascoltarmi per esempio questo album che ho nella mia memory card, oppure tutte le canzoni della mia memory card, e allo stesso tempo lanciare il navigatore per andare a farmi portare dove devo andare. O uno o l'altro, cosa ovviamente assurda. Allora ho provato a fare così un paio di ricerche su dei siti per vedere se c'era un modo di ovviare questo problema, e lì mi sono reso conto che se uno apre gli occhi, se uno le informazioni le cerca, poi trova, non trova soltanto le informazioni che cerca lui, ma trova anche qualcosa di più. Infatti sono riuscito a vedere che dietro a questo mio C510E in realtà non c'è altro che un normalissimo palmare con un sistema Windows Windows Mobile Edition credo, installato sopra, e un'antenna GPS, un ricevitore GPS integrato. E esiste una procedura estremamente semplice, vi linkerò magari qualche pagina web a questo articolo, per fare quello che in gergo si chiama lo sblocco di questo device, praticamente avere direttamente accesso al sistema operativo. Una volta che si ha direttamente accesso al sistema operativo, si ha un palmare vero e proprio, con in più la possibilità di usarlo come navigatore GPS quando si vuole. E qui ovviamente su internet le persone si sono più che sbizzarrite, esistono mod, esistono documentazioni per fare questo, per fare altro, per cambiare. Poi una volta ovviamente il sistema è aperto, è poi possibile far tutto, è possibile cambiare le voci al navigatore, aggiungere nuovi punti di interesse, aggiungere tutta una serie di funzionalità che altrimenti di suo la cosa non avrebbe. E il tutto in maniera del tutto legale, non si tratta di. Non si fanno delle modifiche, per esempio, potrebbero infrangere la garanzia dell'apparecchietto. Assolutamente, è tutto legale. Addirittura accedere al sistema operativo basta premere, nel mio caso, due tasti contemporaneamente quando si accende. Quindi è una cosa veramente semplice. Basta trovare il sito internet che spiega la procedura fatta a modo, e quindi si aprono prospettive diverse. Se ci lasciamo in qualche modo guidare da quello che ci viene detto quando compriamo l'apparecchietto, oppure quando leggiamo in manuale di istruzioni, senza nemmeno porci la domanda "forse potrei farci qualcosa di più", allora siamo fottuti, perché qui il mercato sta andando in direzione opposta rispetto al cercare di dare al consumatore sempre il massimo. La direzione opposta qual è? Vengono creati ormai degli apparecchi, prendiamo un palmare. Siccome il prezzo per creare una versione cosiddetta downgrade, cioè con delle funzionalità minori, è comunque molto elevato, si preferisce sempre produrre la versione con tutte le funzionalità e poi disabilitarle. Quindi il mio sicuramente esiste in una versione palmare, costerà 100 euro più di quello che ho comprato io, perché appunto è un palmare, non è soltanto un navigatore GPS, e lo pagherò di più, però in realtà l'hardware sotto è lo stesso, perché a loro gli costa di meno dar via a un prezzo minore l'hardware maggiorato, diciamo l'hardware più complesso. E questa è una cosa che succede in tantissimi casi, succede nelle schede madri, succede nelle schede video, succede veramente in mille casi. Io ne ho veramente tantissime esperienze, e quindi il consiglio che vi do è: per qualsiasi cosa, per qualsiasi tipo di apparecchietto voi vi comprate, che sia un lettore MP3, che sia un Apple TV, che sia un navigatore GPS, fatevi sempre un giro su internet, andate sempre a cercare i forum degli utilizzatori. Esistono sempre, in qualsiasi lingua, dei forum degli utilizzatori del vostro apparecchietto, e magari lì potete trovare delle informazioni che renderanno la vostra vita e il vostro rapporto con la tecnologia da una parte più semplice, dall'altra più soddisfacente. Il Nissardo vi saluta, siamo a 1:10, la nostra oretta settimanale come sempre sfora e come sempre finisce qui. Vi lascio con l'ultimo pezzo che vi introduco proprio durante i saluti. Loro sono i Glance con Close Your Eyes. E se siete a letto, magari è notte tarda, il bicchiere di vino è finito, non posso che augurarvi una buona notte. Chiudete gli occhi e quando vorrete tornate. Il Nissardo vi saluta, tornate quando volete, siamo sempre aperti. Merci pour la soirée e be safe, yo. Come a little closer.
bad.